Grazie a Dio proprio per questo tempo che abbiamo avuto di canti, inni, veramente cantici spirituali, come abbiamo imparato da messaggio di Damion. Veramente l'ultimo canto sembravamo 10.000 persone dentro questa sala, è stato molto molto bello e quando è così mi immagino sempre come sarà in cielo, quando saremo tutti alla presenza di Dio e canteremo questo nuovo cantico che Damion ci insegnerà. No. Damion, dove sei? Avremo tutta l'eternità per impararlo, quindi grazie Damion per la disponibilità. Allora, vogliamo aprire le nostre Bibbie nella lettera di Giacomo. Stiamo ancora continuando la nostra esposizione della lettera di Giacomo, questa potente lettera. E vi chiedo appunto di aprire le vostre Bibbie al capitolo 4 e cominceremo a studiare i versetti da 13 a 17. Questo sicuramente è un brano che forse sulle prime ci sembrerà poco chiaro, ma vedremo che tratta un tema estremamente importante per tutti noi, come la sottomissione alla volontà di Dio. Questo è il tema di questo passo. Allora, facendo un po' un ripasso delle, diciamo, puntate, i messaggi precedenti, visto che è un po' anche che non stiamo su questa lettera, voglio ricordarvi che siamo all'interno, questo brano si trova all'interno di una sezione più grande, possiamo dire, che inizia alla fine del capitolo 3, in cui Giacomo tratta proprio il tema dell'orgoglio. L'orgoglio, in particolare, come l'orgoglio si manifesta all'interno della Chiesa locale. Quindi molto pratico. Quindi Giacomo ci ha mostrato al capitolo 3, versetti da 12 a 18, come l'orgoglio sia il peccato caratteristico proprio di chi vive seguendo la saggezza del mondo. Abbiamo visto la saggezza del mondo, cioè di quella saggezza che è terrena, dice Giacomo, animale e diabolica. Poi al capitolo 4, i versetti da 1 a 6, ci ha mostrato come l'orgoglio sia il peccato caratteristico di coloro che sono in conflitto perenne con le persone, con loro stessi, con Dio, con la Chiesa, possiamo dire, dimostrandosi in questo modo amico del mondo, dice Giacomo. Poi ai versetti da 11 a 12, sempre nel capitolo 4, ci ha mostrato che l'orgoglio è il peccato caratteristico di coloro che spettegolano e giudicano i fratelli e le sorelle della Chiesa. Quindi vediamo che l'orgoglio è alla base di tutto ciò che minaccia e distrugge proprio l'unità della Chiesa. Quindi un cuore orgoglioso è la dimostrazione della mancanza proprio di una giusta relazione con Dio. Perché? Perché innanzitutto, dice Giacomo, chi è amico del mondo è nemico di Dio. È nemico di Dio. Versetto 4. Ma anche perché Dio resiste ai superbi e dà grazia a chi? Agli umili. Quindi la salvezza è data solamente alle persone non che sono orgogliose, ma che si dimostrano umili e quindi si sottomettono a Dio. Quindi l'atteggiamento orgoglioso è proprio tipico di chi non ha ricevuto la grazia di Dio, e cioè di una persona che è ancora, come dice Giacomo, nemica di Dio. Quindi quando arriviamo ai versetti 13 a 17 ci accorgiamo proprio che Giacomo sta continuando a trattare il tema dell'orgoglio. Infatti alla fine del versetto 16 troviamo proprio una parola chiave in questo brano, e segnatela sulla vostra Bibbia, e questa parola chiave è arroganza. Arroganza. L'arroganza è un altro modo per descrivere l'orgoglio dell'uomo. Quindi la sezione evidenzierà un altro modo in cui l'orgoglio si può mostrare in un individuo, quando pensa di poter vivere senza tener conto di Dio. Questo è orgoglio. Però prima di entrare nel brano voglio ricordare che lo scopo della lettera è quello di descrivere i vari modi in cui si dimostra la vera fede che salva, possiamo dire. Abbiamo visto fino ad ora come per farlo Giacomo ci proponga proprio dei contrasti molto forti che riguardano due tipologie di persone che con i loro comportamenti, con le loro parole, con le loro azioni dimostrano due differenti atteggiamenti davanti alle situazioni della vita, possiamo dire. E quindi proprio questa differenza rivelerà la genuinità o meno della propria fede. E quindi quando arriviamo a questo brano, vediamo che Giacomo non sta cambiando il suo modus operandi, possiamo dire. Il suo scopo è ancora una volta quello di mettere in contrasto l'atteggiamento di due persone differenti, che davanti alla volontà di Dio si comportano in maniera totalmente opposta. Chiaramente anche questi due atteggiamenti differenti davanti alla volontà di Dio rivelano la presenza o meno di una fede salvifica in una persona. Infatti, cosa fa il vero credente? Il vero credente desidera conoscere e sottomettersi alla volontà di Dio. Mentre cosa fa il non credente? Il non credente non desidera né conoscere né fare la volontà di Dio. Quindi vive come se Dio non esistesse, e questo rivela la mancanza di una fede che porta alla salvezza. Quindi la sezione affronta proprio il problema dell'indifferenza alla volontà di Dio, dell'indifferenza a Dio. E guardate, la scrittura chiama questo peccato in un modo molto molto preciso. Lo chiama empietà, empietà. Quando la Bibbia parla di empietà, non intende descrivere gli atti di crudeltà o di malvagità che gli uomini e le persone possono fare nei confronti di altre persone indifese o innocenti. Quando la Bibbia parla di impietà, vuole indicare la tendenza peccaminosa dell'uomo a vivere pensando poco o niente a Dio. Questa è l'impietà secondo la Bibbia. Paolo in Romani 1,18 dichiara che l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. E vedete, Paolo distingue l'impietà dall'ingiustizia. Entrambi sono trasgressioni della legge di Dio, ma il termine ingiustizia vuole indicare proprio le azioni immorali che vengono compiute contro gli altri uomini, le altre persone, peccati con il pensiero, con le parole o con le azioni che vengono commessi. Ma il termine empietà vuole descrivere l'atteggiamento dell'uomo contro Dio, contro Dio. E si manifesta quando l'uomo conduce una vita indifferente a Dio e alla sua volontà. Descrive quindi un comportamento che ignora consapevolmente quella devozione che deve appartenere solo a Dio. Quindi gli uomini compiono ingiustizia perché sono empi, perché non pensano a Dio e non vogliono fare la volontà di Dio. Quindi escludere Dio dalla propria vita è l'atteggiamento caratteristico degli empi che non conoscono Dio. È l'atteggiamento delle persone che vivono proprio sotto il giudizio di Dio. In Giuda, ai versetti 14 e 15, è scritto che anche per costoro profetizzò Enoch, settimo dopo Adamo, dicendo: «Ecco, il Signore è venuto con le sue sante miriadi per giudicare tutti, per convincere tutti gli empi di tutte le opere di impietà da loro commesse e di tutti gli insulti che gli empi peccatori hanno pronunciato contro di lui». Quindi ogni uomo, a causa proprio della propria natura peccaminosa, vive consapevolmente in modo indifferente a Dio. E purtroppo, lo fa anche chi dichiara di conoscere Dio. E penso che onestamente a tutti è capitato di vivere situazioni, di affrontarle di testa nostra, senza porci il problema di quello che Dio volesse da noi, cosa voleva fare nella situazione specifica. E quindi Giacomo qui si concentra proprio sul peccato di impietà che viene commesso da coloro che si dichiarano cristiani, che frequentano le riunioni. Quindi dietro al peccato di impietà si cela la radice peccaminosa dell'orgoglio, come abbiamo visto. Ovviamente questo passo si rivolge a tutti quanti noi, anche a chi pur desiderando di fare la volontà di Dio, a volte non ci riusciamo, a volte cadiamo e ignoriamo la sua volontà. Tuttavia l'obiettivo principale di Giacomo è smascherare il cuore di coloro che, pur professandosi cristiani, pur frequentando le riunioni della Chiesa, vivono tutta la settimana indifferenti alla volontà di Dio, come se Lui non esistesse. Quindi vi chiedo di, appunto, se non l'avete ancora fatto, di aprire le vostre Bibbie in Giacomo capitolo 4, vogliamo leggere i versetti da 13 a 17. Giacomo dice così: «E ora a voi che dite, oggi o domani andremo nella tale città, vi staremo un anno, trafficheremo e guadagneremo, mentre non sapete quel che succederà domani. Che cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Dovreste dire invece, se Dio vuole, saremo in vita e faremo questo o quest'altro. Invece voi vi vantate con la vostra arroganza. Un tale vanto è cattivo. Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato». Fin qui la lettura. Quindi, se la vera salvezza si manifesta in un atteggiamento di umile sottomissione a Dio, proprio come abbiamo letto al capitolo 4, versetto 7, sottomettetevi dunque a Dio, il nostro brano ci mostrerà come poter mettere in pratica questo comando, come poter avere questo atteggiamento del cuore. Quindi in questo brano ci vengono donate quattro verità che ci stimoleranno a sottometterci con umiltà alla volontà di Dio. Oggi ci concentreremo sulla prima verità, cioè la verità riguardo a noi stessi, versetti da 13 a 14. E guardate, una delle componenti essenziali per avere una vita sottomessa alla volontà di Dio è quello di guardare a se stessi in modo onesto. Al versetto 13 Giacomo si rivolge a quelle persone specificatamente che pensano, appunto, pur dichiarandosi credenti, di poter gestire la loro propria vita in modo indipendente da Dio. E vorrei che notaste in che modo, o il modo in cui Giacomo proprio esordisce in questo versetto. E lui scrive: «Ora a voi». E questa, senza dubbio, è un'espressione molto molto forte che Giacomo usa per attirare l'attenzione dei suoi ascoltatori. «Sono arrivato a voi». Come se qui Giacomo prendesse per il braccio queste persone e le prendesse per dire: «Guarda, adesso sto per dire qualcosa di veramente importante». Giacomo quindi vuole essere ascoltato perché sa che quello che sta per dire è qualcosa di estremamente importante. La stessa espressione è usata di nuovo da Giacomo al capitolo 5, versetto 1, quando dice: «A voi ora, o ricchi». E tra parentesi possiamo dire che queste sono le uniche due volte che troveremo in tutto il Nuovo Testamento proprio questa espressione. Quindi capiamo che Giacomo sta arrivando in qualche modo all'apice del suo discorso nella lettera, e per cui adesso si fa, sembra strano perché siamo stati abbastanza mazzolati per tutta la lettera, convinti di peccato in tutta la lettera, adesso si fa estremamente serio. Estremamente serio. Quindi qual è il motivo per cui Giacomo, possiamo dire, si scalda così tanto? Nella seconda parte del versetto 13 leggiamo: «A voi che dite». Quindi si sta rivolgendo, come vedremo tra poco, a un gruppo particolare di persone che erano nella chiesa locale. Il verbo dire indica un modo di parlare basato proprio sul ragionamento e sulla ponderazione. Quindi questo ci fa capire che c'erano persone all'interno delle chiese locali a cui Giacomo stava rivolgendosi che parlavano. Parlavano in un modo tale da rendere chiaro che erano convinte di avere il controllo totale sulla loro vita e sui loro progetti. Ma guardate, a Giacomo non interessa semplicemente il loro modo di parlare. Lui è interessato all'atteggiamento, al cuore che quel parlare nasconde in un qualche modo, che si nasconde dietro quel modo di parlare. Quindi Il verbo qui è un verbo al presente per indicare che questo era proprio un modo abituale, cioè parlavano così tutti i giorni. Significa che non era un caso sporadico che avessero parlato così, ma che dietro a quelle parole c'era proprio un atteggiamento, c'era un comportamento, c'era un cuore che indicava proprio la situazione spirituale di queste persone. Quindi nella chiesa c'erano persone che professavano la loro fede in Cristo Gesù, ma che nella pratica vivevano come atei e non avevano nessun riguardo per la volontà di Dio. Allora, a questo punto chiediamoci chi erano queste persone. Giacomo si rivolge a coloro che dicono abitualmente: oggi o domani andremo nella tale città, vi staremo un anno, trafficheremo e guadagneremo. Quindi queste parole ci danno l'idea che Giacomo si sta rivolgendo a un gruppo specifico della Chiesa, cioè a uomini d'affari giudei che erano coinvolti nel commercio. E ricordiamo che questa lettera, secondo quello che leggiamo da Giacomo capitolo 1, versetto 1, era indirizzata a chiese che erano formate esclusivamente da giudei che vivevano fuori dalla Palestina. Quindi tra questi ebrei credenti della diaspora vi erano numerosi uomini d'affari, uomini dediti a viaggiare per scambiare le loro merci in un qualche modo. Infatti il verbo trafficheremo che troviamo qui è la traduzione di una parola da cui deriva la parola italiana emporio. Quindi il termine veniva usato anticamente per descrivere proprio il viaggio dei mercanti. Quindi questa parola ci dà l'idea che Giacomo stesse rivolgendosi a giudei che viaggiavano per tutto l'impero a causa dei loro affari. E certamente queste persone dovevano essere anche abbastanza ricche. Infatti i lunghi viaggi che erano condotti qua e là per l'impero non potevano essere intrapresi dai piccoli commercianti, diciamo, i piccoli venditori, ma solamente da grandi commercianti che avevano grandi capacità economiche da investire. E la Bibbia ci mostra che molti ebrei di quel tempo viaggiavano proprio a causa di questi viaggi di affari, possiamo ricordare. C'era una coppia in particolare nel Nuovo Testamento, credenti, che erano questo tipo di persone, ricchi commercianti, Aquila e Priscilla, ve li ricordate? Avevano questa attività di famiglia, che erano costruttori di tende, e i loro affari sappiamo che li portavano un po' dappertutto in tutto l'impero. Infatti sappiamo che il Nuovo Testamento parla del fatto che loro andarono a Roma, anche a Efeso e a Corinto, proprio per i loro affari commerciali, possiamo dire. Quindi ci fa capire che Aquila e Priscilla stavano bene economicamente. Quindi nelle chiese a cui Giacomo scrive c'erano molti uomini ricchi. Questi uomini d'affari avevano un business plan, come diremmo oggi, e questo era il loro business plan. Oggi o domani andremo nella tale città, vi staremo un anno, trafficheremo e guadagneremo. Quindi stavano pianificando tutto il loro futuro, in un certo senso, e tutti i loro futuri impegni, senza tener conto di Dio. Erano sicuri e avevano fiducia in se stessi. Si sentivano i padroni del loro futuro e consapevoli che niente e nessuno avrebbe impedito di raggiungere i loro obiettivi. E guardate, questo è proprio lo spirito della cultura di oggi. Il mondo ci vuole spingere ad avere, a pianificare per noi stessi, non è vero? Ed è esattamente quello che Giacomo vuole proprio contrastare, questo spirito del mondo che entra nella Chiesa. E come ho detto prima, queste persone professavano la loro fede in Cristo, ma progettavano la loro vita come degli atei, escludendo Dio. E guardiamo un attimo che tipo di piani avevano queste persone, che piani avevano fatto. E sembra proprio preciso, avevano progettato tutto, guardate, c'è il tempo, oggi e domani, poi c'è il luogo, andremo nella tale città, poi c'è la durata, vi staremo un anno, e il loro piano d'azione addirittura, trafficheremo. Ma la cosa più incredibile di tutto è che avevano progettato con assoluta certezza anche il risultato dei loro affari. Guadagneremo. Quindi qui abbiamo degli uomini d'affari che stavano progettando il modo in cui ampliare il loro commercio, ingrandire la loro attività per guadagnare un sacco di soldi. Allora ci chiediamo, è sbagliato questo? È sbagliato? Certamente nessun commerciante degno di questo nome direbbe che questo sia un progetto sbagliato. E allora cosa c'è che non va in questo piano? Cosa c'è di sbagliato in questo progetto? Perché Giacomo lo condanna come un piano inadeguato, insufficiente? Innanzitutto non dobbiamo pensare che Giacomo stia dichiarando che avere un'attività redditizia sia sbagliato. Molto importante questo. La Bibbia non dice mai che il guadagno ottenuto con una propria attività sia di per sé stesso qualcosa di peccaminoso. Anzi, la Scrittura ci presenta tanti uomini che credevano in Dio, come Abramo, Isacco, Giacobbe, Aquila e Priscilla prima, che diventarono proprio ricchi grazie al loro commercio. Quindi Gesù stesso, se ci pensiamo bene, insegnò molte parabole in cui proprio i protagonisti raddoppiarono addirittura i loro guadagni grazie al loro commercio. Quindi la Bibbia non condanna mai il guadagno ottenuto tramite la propria attività, la propria fatica, il proprio lavoro. Dobbiamo anche dire che Giacomo non sta condannando la pianificazione. Giacomo sa che la Bibbia non condanna mai la pianificazione, anzi in alcuni casi la incoraggia la Bibbia. Infatti, se andiamo un attimo al libro di Proverbi, ci chiama proprio a questo tipo di saggezza. Quando Salomone dice «va, pigro alla formica, considera il suo fare e diventa saggio». Essa non ha né capo, né sorvegliante, né padrone, prepara il suo nutrimento nell'estate e immagazzina il suo cibo al tempo della mietitura. Quindi è raccomandato questo tipo di saggezza. Nel libro di Genesi vediamo Giuseppe che, innalzato fino alla carica di primo ministro dell'Egitto, propose un piano saggio che permise di salvare milioni di persone dalla siccità di quel tempo. Anche in Luca 14, versetti da 28 a 32, Gesù racconta una parabola proprio il cui tema centrale è la pianificazione. Vi ricordate? Un costruttore deve calcolare di avere abbastanza soldi prima di costruire una torre. Un re deve prima capire se ha abbastanza uomini prima di fare la guerra a un altro re. Senza questa pianificazione, nessuno di loro potrà raggiungere cosa? Il proprio risultato, il proprio obiettivo. Anzi, il primo rischierà di lasciare a metà la costruzione, mentre il secondo rischierà di essere sopraffatto dall'esercito dell'altro re e quindi dovrà trattare la pace con lui. Quindi il passo è ben lontano da volerci dire che è sbagliato fare progetti. Dobbiamo fare progetti, è saggio fare progetti. Ci vuole ricordare che Dio quindi è molto interessato alle nostre attività. Dio non fa nessuna distinzione tra il sacro e, potremmo dire, il profano, tra spirito e materia. Tutto deve essere usato sotto la guida di Dio, per la gloria di Dio. Quindi, come ho detto, è buono e saggio che un'azienda faccia dei programmi. È altrettanto saggio che un giovane si prepari per il futuro. È saggio anche che degli anziani di una chiesa possano sedersi e guardare alla chiesa e immaginare e progettare il futuro. Come ci si può arrivare in modo biblico, utilizzando i doni dei credenti che Dio ha dato? Quindi è saggio. Ma per noi è importante capire bene che Giacomo non sta né attaccando il ricco in quanto tale, né sminuendo l'importanza di una programmazione ragionata per il futuro. Quindi il problema, qual è il problema? Il problema è quando questo tipo di pianificazione esclude Dio. Dio non c'è. L'avete visto nel nostro testo? Chi è il grande assente di questa pianificazione? Dio. Dio è il grande assente, il grande escluso. Non c'è nessun tipo di riferimento a lui, nessun riferimento alla vita eterna, nessun riferimento a come usare quei soldi che si guadagnano per far progredire il Vangelo. Nessuna di queste cose è presente in questo ragionamento. E questo è un atteggiamento che rivela un profondo orgoglio, dice Giacomo. Infatti, se volessimo definire l'orgoglio, diremmo che è l'istintivo atteggiamento di sentirsi al di sopra di Dio. Ed è precisamente l'atteggiamento che portò Satana a peccare, a ribellarsi a Dio. È lo stesso atteggiamento delle persone che abbiamo visto ai versetti 11 a 12 del capitolo 4, che parlano, giudicano e si ergono al di sopra della legge di Dio e diventano loro Dio. E quindi Qui non è diverso. L'uomo che gestisce la propria vita pensando di non dipendere da Dio è orgoglioso, è esattamente come tutti quelli che abbiamo descritto prima. Quindi l'ateo vive per definizione così, ma purtroppo, come dicevo poco fa, anche alcuni credenti vivono così. La domenica cantano, si commuovono per il messaggio e poi vivono come atei dal lunedì al sabato. Nei loro progetti non c'è Dio, non c'è posto né per la meditazione né per la preghiera, c'è solo posto per una vuota fiducia. Fiducia in se stessi, fiducia nel proprio piano, fiducia nelle proprie capacità di poter realizzare quel piano. E quindi la prova che Dio è fuori si vede dagli obiettivi che queste persone hanno e si pongono. Vivono solo per il guadagno terreno. Sono carnali e quindi vivono in modo carnale, opposto al modo di vivere spirituale del credente. Infatti, cosa fa il credente? Il credente usa e utilizza le cose del mondo per far progredire il Vangelo. E quindi quanto sono poveri, riflettiamo, quanto sono poveri quei cristiani che impostano la loro vita solo per tesori terreni e non per accumulare tesori in cielo. I loro piani possono sembrare così lungimiranti, ma in realtà non lo sono perché non guardano a che cosa? Non guardano le cose eterne. Le aspirazioni di questi mercanti possono sembrare così alte, ma non sono paragonabili alle cose di lassù, dice Paolo. Quindi si rivelano mediocri, si rivelano inutili per Dio. Anche Gesù raccontò una parabola che descrive proprio questo atteggiamento in Luca 12, versetti da 16 a 21. E lui disse che la campagna di un uomo ricco fruttò abbondantemente. Egli ragionava così fra sé: che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse: questo farò, demolirò i miei granai, ne costruirò altri più grandi, vi raccoglierò tutto il mio grano e tutti i miei beni e dirò all'anima mia: anima, tu hai molti beni ammassati per molti anni, riposati, mangia, bevi e divertiti. Ma Dio gli disse: stolto, stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata. E quello che hai preparato, di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. Lo stesso atteggiamento. Giacomo sta descrivendo lo stesso atteggiamento dell'uomo raccontato da Gesù nella parabola, stesso modo di ragionare. E cosa dice Dio di questa persona? Che è uno sciocco, uno stolto. Perché? Attenzione, non perché ha meditato in cuor suo un piano per la pensione, potremmo dire, ma perché ha meditato orgogliosamente questo piano senza includere Dio, senza includere Dio. E se siamo onesti possiamo ammettere di esserci comportati tutti noi in questo modo, almeno una volta nella nostra vita. E io vi confesso che l'ho fatto molto spesso, mi rendo conto di averlo fatto soprattutto nelle situazioni in cui mi sentivo sicuro di riuscire. Come l'uomo di questo passo avevo abbastanza fiducia proprio nelle mie capacità, perché credevo di poter gestire e controllare la situazione che dovevo affrontare. E quindi non ho sentito il bisogno di cercare la guida di Dio, la volontà di Dio, perché avevo molta fiducia nelle mie capacità. Ma quando agiamo così ci comportiamo appunto nello stesso modo in cui si comportò Israele, che è descritto in Giosuè 9,14. A un certo punto, dice Giosuè, la gente di Israele prese delle provviste e non consultò il Signore, non consultò l'Eterno. Israele non consultò Dio, lasciò fuori Dio, era abbastanza fiducioso delle proprie capacità e quindi peccò e fu ingannato, dice la parola di Dio. E forse nessuno di noi lo ammetterebbe ad alta voce come stavano facendo queste persone, ma quanto spesso abbiamo anche noi fatto scelte del genere, dove noi abbiamo escluso Dio dalla nostra vita. Quindi anche noi in molte occasioni non vogliamo consultare il Signore. Non vogliamo sottoporre la nostra vita in preghiera per cercare la guida di Dio. E quindi anche noi peccheremmo e saremo ingannati quando ci affidiamo così. Allora, perché ci comportiamo in questo modo? Perché sostanzialmente tutti tendiamo a credere di essere in controllo della nostra vita. Questo atteggiamento di presuntuosa autosufficienza si fonda sull'autoaffermazione che noi siamo cosa? I sovrani della nostra vita. Siamo i sovrani della nostra vita. Ma riflettiamo per un momento, come facciamo noi a sapere che le cose andranno proprio come le abbiamo pianificate? Come facciamo a sapere quando partiremo, se arriveremo anche sani e salvi in quella città, se basterà un anno o serviranno più anni per arrivare all'obiettivo? Ma soprattutto come facciamo a sapere se saremo anche in grado di raggiungerlo? E l'unica risposta a queste domande è che nessuno può pianificare la propria vita sapendo cosa gli riserverà il futuro. Però lo facciamo spesso. Ci comportiamo come se noi conoscessimo ogni cosa del futuro e come se nulla potesse essere in grado di opporsi ai nostri piani. E quindi, in sostanza, pensiamo ed agiamo come se fossimo noi stessi Dio, come se noi fossimo appunto i sovrani della nostra vita. Quindi Giacomo vuole combattere questo atteggiamento presuntuoso e orgoglioso di indipendenza a Dio che è presente non nel mondo, ma nelle chiese, nella Chiesa. Ora il versetto 14 passa a dimostrare il motivo per cui questo atteggiamento è veramente sciocco, è folle. E questo versetto ci aiuterà a ricordare chi noi siamo veramente. Chi sono io, chi sei tu? E avere proprio un concetto onesto. Quindi la prima cosa che rende veramente sciocco questo atteggiamento presuntuoso è che noi siamo per costituzione, dice Giacomo, limitati, costituzione naturale limitati, siamo limitati. Leggi con me il versetto 14. Giacomo ha detto: volete pianificare il vostro futuro mentre non sapete quel che succederà domani. Non lo sapete. E guardate, Giacomo si riferisce nuovamente alla saggezza del libro di Proverbi. Infatti in Proverbi 27:1 è detto: non ti vantare del domani, poiché non sai quel che un giorno possa produrre, non lo sai. Quindi non possiamo vantarci del domani perché non possiamo sapere nemmeno cosa può produrre la nostra giornata di oggi. E quindi Giacomo ci riporta a questo tipo di saggezza, a questa realtà che ci contraddistingue come esseri umani, la nostra ignoranza del futuro. Siamo limitati, non sappiamo nulla del futuro, non abbiamo la più pallida idea di quello che ci può riservare il domani. In realtà non sappiamo neanche se arriveremo alla sera di oggi. Quindi come può una persona pensare orgogliosamente di poter gestire la propria vita, il proprio futuro, essendo così limitata? Non può farlo. E mentre studiavo questo brano mi sono ricordato di qualcosa che successe a mio padre e vorrei condividerla. Lui è stato sempre un grande lavoratore, un esempio per me. Aveva una grande azienda avviata che quando ha venduto gli ha fruttato una buona somma, possiamo dire. Quindi saggiamente decise di investire quei soldi e lui era molto attento ai suoi investimenti. Quindi assunse un broker per consigliarlo e così, quando era necessario, lo aiutava a passare da un investimento ad un altro molto più redditizio. Ma a un certo punto successe qualcosa che per lui era imponderabile. E quello che successe, guardate, illustra perfettamente il principio di Giacomo. Infatti mio padre stette male, forse qualcuno di voi se lo ricorda anche, e per 4 mesi rimase in coma. Ma grazie a Dio si riprese, ma quando si svegliò scoprì di aver perso quasi tutti i suoi soldi, i soldi che lui aveva investito. Vi chiedete come mai? Perché in quei 4 mesi 2 aerei erano stati dirottati sulle Torri Gemelle e si andarono a schiantare sulle Torri Gemelle. E ci ricordiamo, la ripercussione sui mercati. Cascò tutto e tutti persero e il broker non poteva aiutare mio padre perché era in coma.
Quindi mio padre, come tante persone, perse il suo investimento e lui non poté nemmeno tentare di disinvestire i soldi perché era fuori gioco, possiamo dire. Quindi tutti i suoi risparmi si polverizzarono come quelle torri, possiamo dire. Fece male mio padre a investire i soldi? Come abbiamo visto, no. Ma lui non poteva conoscere il futuro. Lui non poteva conoscere il futuro, non poteva prevedere che l'attentato delle Torri Gemelle potesse avvenire nello stesso momento in cui lui era in coma, il momento in cui stava fuori gioco. E guardate, vedete quanto è sciocco pensare di gestire la nostra vita. Ci sono così tante cose che entrano in gioco, tanti fattori che noi non possiamo né prevedere e neanche controllare. E proprio quando ci troviamo davanti al nostro fallimento, che è evidente quanto noi siamo stati sciocchi, solo a pensarlo, solo a pensarlo. Quindi abbiamo detto che il primo motivo per cui è sciocco pensare di poter gestire il proprio futuro riguarda proprio i nostri limiti. Non abbiamo il controllo del futuro. Ora il secondo motivo è che, oltre che essere limitati, siamo anche fragili come creature. Leggiamo la seconda parte del versetto 14. Che cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Quindi Giacomo ci pone una domanda allo scopo di farci riflettere. Che cos'è la nostra vita, la vostra vita? Qual è la natura della tua vita? E Giacomo risponde a questa domanda con una delle sue illustrazioni tratte proprio dalla natura, e lui scrive: siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. E voglio farvi notare un passaggio che è chiave, secondo me, tra la domanda e la risposta. Nella domanda chiede cos'è la loro vita, ma nella risposta non parla più della vita, ma descrive loro come persone, come se si fosse dimenticato di quella domanda, in un certo modo. E questa è una figura retorica che Giacomo usa proprio intenzionalmente per dare ancora più forza alla risposta e per legare il termine vapore in modo indissolubile al soggetto. Chi è il soggetto? Voi, noi uomini, donne, esseri umani. E nell'originale addirittura la frase è scritta invertita: un vapore siete. Proprio a sottolineare quanto per Giacomo fosse necessario far aderire l'idea del vapore all'identità di queste persone. Noi siamo un vapore. La nostra essenza è questa. E così Giacomo ci ricorda che siamo un vapore. E questa parola può descrivere proprio quella condensa del fiato che si forma nelle giornate invernali. Avete fatto quel gioco quando eravate piccoli, anche da soli? Avete fatto quel gioco che parlate o respirate, d'inverno si forma quella condensa e poi sparisce in un secondo. E questa è la stessa illustrazione della nostra vita. E questa illustrazione quindi serve a ricordarci la transitorietà della nostra esistenza. La nostra vita è breve come un vapore che si forma e poi svanisce nell'aria. E vi ricordate, Giacomo ha già descritto la brevità della vita al capitolo 1, versetti 10 a 11, rivolgendosi ancora una volta al ricco, gli ha detto che loro passeranno come il fiore dell'erba. Infatti il sole sorge con il suo calore ardente e fa seccare l'erba, il suo fiore cade e la sua bella apparenza svanisce. Anche il ricco appassirà così nelle sue imprese. Quindi Giacomo ci sta ancora una volta ricordando in tutti e due i brani che la vita è breve. La vita è breve. Quindi è così sciocco progettare la nostra vita come se dovessimo rimanere su questa terra in eterno. Come ho detto prima, la realtà che ci caratterizza è che non sappiamo se domani saremo ancora in vita. E la morte è l'unica cosa certa. Se escludiamo Elia ed Enoch da questa regola, tutti gli esseri umani muoiono, vero? Non c'è nessun altro che non sia morto. Quindi per questo dovremmo pensare il nostro futuro, organizzare la nostra vita, fissare le nostre mete, sapendo che presto ci presenteremo davanti a Dio per rendere conto a Lui. E le scritture ci insegnano la necessità, la necessità di ricordare quanto la nostra vita sia breve. Nel Salmo 30, versetto 4, Davide fece questa richiesta a Dio: «O Dio, fammi conoscere la mia fine e quale sia la misura dei miei giorni. Fa che io sappia quanto sono fragile». Sono fragile. Quindi Davide fa questa richiesta per combattere l'orgoglio del suo cuore e voleva ricordare così quanto lui fosse fragile. E poi al versetto 5 continua dicendo: «Ecco, tu hai ridotto la mia esistenza alla lunghezza di qualche palmo, la mia durata è come nulla davanti a te. Certo, ogni uomo, benché saldo in piedi, non è che vanità. Certo, l'uomo va e viene come un'ombra. Certo, s'affanna per quel che è vanità, egli accumula ricchezze senza sapere chi le raccoglierà». E quindi Davide voleva acquisire proprio questo tipo di visione di se stesso, della sua vita. E come conclude al versetto 7? «E ora, o Signore, che aspetto? La mia speranza è in te». Quindi quando ci rendiamo chi siamo realmente, smettiamo di progettare la nostra vita in funzione di cose di questo mondo. E questo è il principio. E questo è il principio, perché sappiamo che queste cose sono passeggere in confronto a cosa? In confronto all'eternità. E quindi l'unica cosa che vogliamo fare a questo punto è quella che ha fatto Davide: confidare in Dio e impostare la nostra vita in sottomissione a Lui. Anche Mosè ha trattato questo tema nel Salmo 90. E questo, il tema di questo salmo è proprio la brevità della vita. E Mosè paragona la vita dell'uomo ancora una volta all'erba del campo. Al versetto 10 scrive: «I giorni dei nostri anni arrivano a 70, o per i più forti 80, e per quel che ne fa l'orgoglio non è che travaglio e vanità». Perché? Perché passa presto e noi ce le vogliamo via. Quindi anche Mosè sta riconoscendo la brevità della vita. Lui dice che non importa se viviamo 70, 80 anni o anche 100 anni, la vita volerà. E quindi noi dobbiamo ricordarcelo continuamente se vogliamo avere un concetto onesto di noi stessi. E come dovrebbe reagire il figlio di Dio a questa verità? Guarda ancora cosa dice Mosè al versetto 12. Insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. Quindi qual è la richiesta di Mosè? Imparare a contare i giorni che gli rimangono da vivere. Perché un credente dovrebbe fare una richiesta del genere? Perché li vuole impiegare per il Signore. Perché non vuole perdere nulla per il Signore. E quindi dipendere completamente da Lui. E quindi Mosè ci incoraggia proprio a farlo, proprio a contare i nostri giorni. E guardate, io quando mi sono preparato e sono arrivato a questo salmo, a un certo punto ho preso proprio la calcolatrice e mi sono messo a fare due conti. E ho trovato che a settembre compirò 48 anni e ho calcolato che tra 4.380 giorni, se Dio me ne darà la possibilità, compirò 60 anni. E allora la domanda è questa: per me, per te, per noi, come impiegheremo noi questi 4.380 giorni che il Signore ci darà? Come imposteremo la vita? Per le cose terrene, per le cose passeggere o per le cose che durano per l'eternità? Quindi Mosè chiede per se stesso di avere la saggezza per vivere in modo da impiegare la sua vita alla luce dell'eternità. Il presupposto per avere saggezza, quindi, è riconoscere con onestà quello che noi siamo. Siamo limitati e siamo fragili. È solo quando noi ci vediamo in questo modo reale, noi possiamo rifiutare l'atteggiamento orgoglioso e autosufficiente che è condannato proprio in questi versetti per concentrarci su Dio, sulla sovranità di Dio. E prima di concludere cerchiamo di trarre appunto alcune implicazioni di quello che Giacomo ci ha appena detto. La sottomissione alla volontà di Dio passa inevitabilmente da una comprensione onesta e biblica di ciò che noi realmente siamo. La domanda per noi questa mattina è questa: noi siamo coscienti di essere profondamente limitati e fragili? Per vivere in dipendenza e sottomissione alla volontà di Dio è necessario avere un concetto giusto di noi stessi. L'orgoglio e l'autosufficienza risiedono in un cuore che ha dimenticato o che non ha conosciuto questa verità. Solo quando vivremo secondo questo principio saremo in grado di affidarci al Signore e di sottometterci alla Sua volontà e di vivere per le cose che durano in eterno. Abbiamo una sola vita, a disposizione e abbiamo l'opportunità, per la grazia di Dio, di usarla per compiere cose che dureranno per l'eternità. Quindi non spendiamo le nostre forze, le nostre risorse, il nostro intelletto, le nostre capacità, il nostro tempo solo per le cose che durano per questo mondo, per questa vita. Viviamo per ciò che dura in eterno, impieghiamo ogni cosa che il Signore ci darà per l'avanzamento del Suo regno, l'edificazione della Sua Chiesa, lo scopo di glorificarlo. Però non posso concludere questo messaggio senza esprimere il senso di urgenza che questi versetti veramente mi hanno comunicato. Abbiamo visto che la vita di ogni persona è come un vapore. Tutte le persone che vivono senza fede in Cristo vivono sull'orlo di un precipizio che li porterà all'inferno. Quindi Giacomo si preoccupa di parlare a quelle persone che in qualche modo sono proprio in contatto con la Chiesa. E anche oggi possono esserci persone fra noi che si dichiarano discepoli di Cristo, che si sono battezzate, che frequentano le riunioni, le nostre riunioni, ma che usciti di qui non vivono pensando a cosa Dio vuole da loro e per loro. E quindi lo Spirito Santo sta oggi chiamando questo tipo di persone a venire a Cristo, ad andare a Cristo, e bisogna farlo oggi, perché la vita, come abbiamo capito, non ci appartiene, non ci appartiene il domani. Potrà esserci ridomandata anche questa sera, e quindi presto tutti quanti noi ci presenteremo davanti a Dio, e quindi forse alcuni che sono qui oggi lo incontreranno come giudice. Quindi la preghiera nostra è che oggi lo Spirito Santo possa parlare ai nostri cuori e possa aprire gli occhi sulla salvezza che Cristo ha procurato a chi ancora è accecato nel peccato. E ricordiamo che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati, affinché possiamo vivere eternamente alla presenza di Dio, e oggi possiamo vivere per fare la volontà di Dio. Preghiamo. Caro Padre, voglio ringraziarti perché tu ci hai tratti da un vano modo di vivere che ci è stato tramandato dai nostri padri, ci hai trasportati nel regno del tuo amato Figlio. Noi che eravamo morti nelle nostre colpe, nei nostri falli, ci hai dato lo Spirito Santo per vivere per te e con te, Signore. E così oggi ti chiediamo la grazia di poter vivere in totale consacrazione a te, Signore. Certo, a volte capita, a tutti noi è capitato, come abbiamo detto, di non cercarti, di fare le cose di testa nostra, e quando l'abbiamo fatto abbiamo capito di aver fallito. Anche se siamo riusciti nel nostro intento, abbiamo fallito perché non abbiamo cercato te. E così ti chiediamo, Signore, la grazia di poter mettere te al centro della nostra vita, dei nostri piani, della nostra mente, del nostro cuore, Signore, affinché possiamo essere sottomessi a te. Ti chiediamo questo, ti chiediamo che se c'è qualcuno oggi qui che ancora non ti ha conosciuto possa guardare a Cristo e possa riceverlo come Signore e Salvatore della propria vita. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.